Does your health routine for the new year include eye care? Well, now that you can use your renewed vision benefits, it's easy to add it to the routine. Visit pearlvision.com and schedule exams for the whole family. They work with all major vision plans, including EyeMed, and they'll cover your cost of insurance, copay, or eye exam. Valid prescription required. Valid at participating locations. Restrictions apply. Taxes extra. See store for details. Ends 3/31/2023. Exams available at the independent doctor of optometry at or next to Pearle Vision. Some doctors employed by Pearle Vision.
Oh, è bella, la nostra musica. La nostra musica a me piace un sacco. Però adesso vorrei veramente mettere Smells Like Teen Spirit, possibilmente dei Nirvana, ma mi accontento anche quella cantata da Malia J in The Black Widow, e vorrei veramente che aprisse tantissimo la nostra puntata, ma purtroppo non è così, per cui la puntata la facciamo partire lo stesso. Benvenuti, bentornati a Chiacchiere Random, io sono sempre Jacopo e quest'oggi si parla per l'appunto dell'ultima creatura della Marvel, The Black Widow. Che poi l'ultima creatura inteso come film, perché il personaggio lo conosciamo da quel dì, giusto Paolo?
Ciao a tutti, ciao a tutte. Sì, diciamo che ormai abbiamo conosciuto ogni centimetro, no, della tuta di latex che Scarlett Johansson si è vista dover indossare per ogni singola azione in cui ha interpretato la vedova nera. Anzi, non è proprio così, perché me la ricordo anche in qualche jeans interessante. Però parliamo del film, che è meglio. Comunque sono d'accordo con te, la musica iniziale è tanta roba.
Assolutamente. E la musica da a inizio, preceduta da una scena, diciamo, quasi prequel a questo film. Un film del quale, diciamo, possiamo spoilerarvi fin dal primo momento, abbiamo un parere positivo, non entusiastico, o non entusiasta, o non entusiasmante, scegliete voi, ma positivo.
È come la camomilla della buonanotte, ci sta sempre bene, dai.
Esattamente, non ti sbagli. Allora, i motivi per cui ascriviamo questo titolo nella colonnina dei più. Allora, personalmente il mio grande timore, testimoniato anche dalla lettura di alcuni commenti sotto i primi trailer di questo film, evidentemente era gente che è stata vista recentemente protestare in piazza per il Green Pass o altre cose, io non so chi fossero questi loschi figuri. Gente che diceva: ah sì, allora troveranno un modo per farla rinascere finalmente, eccetera eccetera,
le sfere del drago praticamente.
Esatto, io Shenron lo lascerei dove sta, che sta bene tutto sommato nell'universo di Dragon Ball, sta molto
come
bene,
direbbe, come direbbe Goku, Jack, urca.
Esatto. E, no, questa è la Marvel, dove accadono un sacco di cose incredibili, non tutte bellissime, però questa è la Marvel, per cui tendenzialmente noi che siamo proprio abituatissimi a vedere di queste cose. Al limite si scopre che il personaggio non era mai morto, però farlo proprio risuscitare da zero è un po' troppo, e quindi questo sicuramente è un dato apprezzabile. Così come, Paolo, sono apprezzabili molti, non tutti, dei personaggi che vediamo, a parte lei, a parte la straordinaria Black Widow.
A me è piaciuta moltissimo, non solo come interpretazione, l'ho trovata molto divertente, ma anche con una sua autenticità, però in generale come scrittura il personaggio di Yelena, della sorella. Sì. Perché ci dà proprio, come dire, una versione di vedova nera, però molto, molto più fresh, e come dire, con tanta voglia di vivere una vita che gli era stata preclusa fino a quel momento per i motivi che sappiamo, quel controllo, insomma, dal punto di vista, no, di tutte le azioni, questa impossibilità di disporre del libero arbitrio. Infatti, quando dice: finalmente mi sono comprata il primo vestito da sola, guarda che figata sto gilet. E però anche nelle scene d'azione l'ho vista bene, ha una fisicità diversa dalla Johansson, con dei punti di contatto ma diversa. Fantastica poi nelle, in tutte le battute che fa, dai, quando gli dice: ma perché fai sempre quella posa da combattimento dentro il supermercato? È stata una roba assurda. E, però sì, dai, anche Rachel Weisz mi è piaciuta. E sul personaggio di Red Guardian invece so che avevi dei dubbi. A me non è dispiaciuto, ecco. Ho trovato un po' nel film il tentativo di percorrere, sai, quel clima di comicità, di non detto, o comunque di sbagliare nel cercare di dire qualcosa che è molto tipico della cultura russa, anche di una comicità russa che o è estremamente sbaccata o per l'appunto si gioca su degli equilibri abbastanza sottili.
Ma allora, recupero un attimo le puntate precedenti. Yelena molto bene, molto bene anche lei, insomma, interpretata da una bellissima attrice, Florence Pugh, spero che sia questo il cognome pronunciato in una maniera corretta. Bella e brava, perché comunque dover raccogliere un certo tipo di testimone, e la cosa appare chiara fin dalla scena 1 che sarebbe andato a parare lì. Ecco, il film non era facile, lei secondo me l'ha fatto bene. Rachel Wow direi, per fare una battuta che chissà quante volte si è sentita fare. Allora, brava nell'interpretare anche questo personaggio estremamente sovietico, estremamente algido, bravi anche a truccarla in modo tale che l'ottima Rachel sembrasse effettivamente una donna oltre la mezza età, originaria delle fredde steppe, appunto, dell'ex Unione Sovietica, salvo poi trasformarla in quello che è una donna stupenda, stretta un'altra volta, diciamo, nella stessa tuta di pelle di qui sopra, che ci ha fatto emozionare, ma il suo è un personaggio che non ci fa emozionare solo per quello, così come la vedova nera originale, ma avrò modo di parlarne. Adesso, idealmente, ma sì, citiamo ancora Dragon Ball, io mi faccio schioccare le dita, cosa che non so fare, per cui non ve lo faccio al microfono, se no si sentono le mie nocche che si piegano in maniera innaturale, e mi metto a parlare di David Harbour, ovvero Red Guardian. Allora, io ho... Paolo è stato bravo, perché Paolo vuole molto più bene alla Marvel che a me, per dirvi, ecco, il grado di amore che questo uomo prova.
Per, sempre per questa coda de paia.
Per la casa delle idee. E io purtroppo ci vedo una roba un po' diversa rispetto alla rivisitazione dell'umorismo russo, cosa che per carità può darsi, però io ci vedo soprattutto una possibile deriva di David Harbour.
Ma perché
come
tu hai il precedente di, esatto, Hellboy, cioè dillo a chi ci sta ascoltando.
C'è questo problema di Hellboy, che è il terrificante, abbacinante, in negativo film recentemente finito sui grandi schermi, in cui appunto David Harbour interpretava il personaggio di Hellboy, una roba pensata male, riuscita peggio, dove per l'appunto Harbour trasmette questo tipo di umorismo, di battute veramente, veramente cringe, come direbbe la nostra amica Vittoria, che ovviamente salutiamo. Personaggi, diciamo, di contorno che comunque possiamo promuovere, tutto sommato magari con un 6 meno e Dreykov, cosa ne facciamo di questo cattivo, Paolo?
Ma io ho il mio teorema per cui il livello del film è proporzionato alla qualità del cattivo. Dreykov potenzialmente è un grandissimo villain, il problema è che ci viene proprio fatto vedere, presentato come questo demone assurdo, no? Che prende queste ragazze, le priva del libero arbitrio, le costringe, no, a fare delle spie, a fare le spie in tutto il mondo. È abbastanza significativa la scena in cui ci viene presentata Yelena da grande, no?
Sì.
Con queste operatrici, appunto, che sembrano proprio degli automi. Però poi, cioè, nel corso del film, questa stanza rossa che c'era stata presentata in The Avengers, sì. Loki che additano Natasha Romanoff come la figlia di Dreykov, la notano rossa nel registro, cioè tutte ste robe per cui, cavolo, chissà che tipo di personaggio è. Io personalmente la cosa che mi ricordo meglio di Dreykov, l'abito su misura fantastico nella scena in cui loro salgono su questa piattaforma, ecco, mi ha ricordato molto i cattivi di 007. In generale il film è di spionaggio, discutevamo off records, più 007 Mission Impossible, quindi agli ascoltatori l'ardua sentenza.
E se invece fosse una specie di rivisitazione in chiave marvelliana di Mino Raiola, eh? Ti piace questo paragone in questo momento? Di la verità. No, nel senso, per culo un attimino, per carità, non mi voglio levare dalla cosa. Però questo personaggio è proprio unto e viscido. E Ray Winston è stato, secondo me, tutto sommato anche abbastanza bravo a cercare di rendere questo. Però mi manca completamente la parte di malvagità totale di questo personaggio,
ma la malvagità,
di cui si parla, ma la vediamo fino a un certo punto. Cioè...
Esatto, non è come dire, cioè la vedi superficialmente. Dopo, ecco, adesso caliamo le carte. Cioè, questo personaggio l'abbiamo già visto. Io non so se quanto sei appassionato di 007, ma cioè in Moonraker del, sì, 79,
certo,
certo. Roger Moore non è il mio Bond preferito, devo dire la verità, però...
è invece il mio per distacco, ma lo dico, ma allora, semplicemente, cioè... per far vedere agli ascoltatori che possiamo essere d'accordo pur, sì, essendo, vabbè, in disaccordo, perché ci vogliamo tanto bene.
Non capisci un cazzo, questo io l'ho sempre detto, dici lo stesso di me a microfoni spenti, io lo dico a microfoni accesi. Però il cattivo di Moonraker, te lo ricordi?
Sì,
cioè, stava anche lui sulla base segreta, sospesa sulla terra. Cioè, tra l'altro anche, oddio, come si chiamava? Jaws, quello con i denti di ferro?
Sì, Squalo, ovviamente.
È Taskmaster.
Taskmaster, interpretato da Olga Kurylenko. Che è stata, diciamo, deturpata per...
Ti amo, Olga. Ti amo.
Esatto. Potremmo essere in due, eventualmente.
Va bene, io i festivi, tu i feriali, dai.
Va bene, va bene. E questo personaggio un pochettino didascalico, diciamo, però questo effetto della maschera col teschio.
Taskmaster.
Esatto. Certo.
Come Renslayer.
Esatto, come Renslayer. Qua gli ascoltatori devono cogliere la città, eh. Noi non ve la diciamo perché noi vogliamo che voi seguiate noi scrittelle,
andate
tutti i nostri podcast. Dove devono,
giusto,
andare?
Devono seguirci sulle nostre pagine social, soprattutto se volete cogliere la citazione Renslayer, andate ad ascoltare i nostri podcast di Loki, perché dopo Loki praticamente abbiamo aperto definitivamente un nuovo capitolo in casa Marvel. E quindi direi, ragazzi, se non ci avete capito un cazzo esattamente come Jack, ci sono io che vi ho spiegato per sommi capi tutto nelle varie puntate, quindi no, Marvel
altro che per sommi capi, sei andato a spaccare ogni capello della folta chioma nera di Loki. E
beh, c'è sempre l'aiutante. A me ha fatto ridere l'aiutante, adesso non ricordo il nome, cavolo. Quello che gli procura la roba, tanto per intenderci, anche là molto di bondiana memoria, rappresenta poi quello che è, quella che è l'evoluzione della Romanoff, inteso proprio come personaggio che da singolo ha attento a chi la circonda.
E, dopo aver parlato quindi di proprio tutti praticamente i personaggi di questo film, i personaggi di raccordo, di contorno per meglio dire, ci manca Natasha Romanoff, della quale a questo punto possiamo trarre un bilancio generale. Il mio non è particolarmente articolato. Secondo me Scarlett Johansson ha fatto un ottimo lavoro, ha sottolineato 3 volte con questo personaggio, anche perché sappiamo che la Marvel, almeno nella sua accezione cinematografica, fino adesso ha, come posso dire, fatto fatica a creare dei personaggi femminili credibili, strutturati, belli, che possano ispirare. Stiamo andando fortunatamente verso un mondo molto a tinte rosa, magari a tinte arcobaleno, scegliete voi, però stiamo andando verso un certo tipo di direzione. Ci voleva un tipo di personaggio strutturato come questo. Black Widow sicuramente è quella che lo è stato più di tutte fino a questo momento,
sì, per la Marvel. Sì, ma è un personaggio completo, un personaggio estremamente femminile, ma allo stesso tempo capace di proporsi sotto tantissime luci. Non è sicuramente un personaggio stereotipato, o meglio, lo è nella sua versione di spia, parliamoci chiaro, insomma. Però anche qui comunque si dimostra con una certa indipendenza, ma lo ha sempre fatto in tutti i film. Sì. La Marvel, va dato atto alla Marvel che è stata capace di sdoganare il personaggio femminile, ma in generale casa Marvel ha sempre avuto un occhio di riguardo nel senso più giusto e logico del termine per i personaggi femminili. E sì, ha fatto il suo, la Johansson, come scrittura mi è piaciuto il percorso. Non starei troppo a dilungarmi sul rapporto con Yelena o con la famiglia, perché comunque, ecco, sì, siamo in una dimensione fittizia che però allo stesso tempo ha portato ad una base solida. Tra l'altro, piccolo inciso che per i non russofoni è stato impossibile notare: il personaggio di Red Guardian, quando lo troviamo in prigione, quella è una prigione che effettivamente la Marvel ha inserito nei fumetti, e appena lo inquadrano nella scena in cui lui sta facendo braccio di ferro con gli altri galeotti, sì, gli inquadrano il braccio e scritto in cirillico, lui ha i nomi delle figlie tatuati, cioè Natasha e Yelena. Quindi è evidente che lui comunque tenesse alle figlie. Carino. O comunque a queste due ragazze, ce l'ha proprio tatuati sul braccio. E perché dico questo? Perché alla fine io la prima cosa che ho pensato, finito il film, ho detto, qui censurami proprio se vuoi, alla faccia dello cazzo, cioè nel senso, ma come? Hai gli Avengers, hai una famiglia, lo dici anche alla fine del film, ti metti il gilet della sorellina e quando si tratta di andare a prendere la gemma dell'anima, ah, vado io perché tu c'hai una famiglia e io non c'ho niente. Bah.
Effettivamente no. Sì, effettivamente ti viene da porti il dubbio. Detto questo, come dire, Natasha è comunque nel suo essere una solitaria, è diventata nel corso dei film della Marvel un super compagno di squadra, un super, se fossimo una pallacanestro potremmo definirla una glue girl forse, cioè sì, il collante, quindi è probabile che abbia, anzi direi che è certo ormai che abbia bluffato col buon Barton, del quale poi parleremo non appena arriviamo a trattare il finale, non solo di questo podcast ma soprattutto di questo film. Prima, necessario un applauso secondo me a chi ha gestito le scene d'azione di questo film, bellissime. Sì. bellissime. Sì. Io, sbilanciandomi off records, l'ho definito all'interno dei film della Marvel, ma come minimo tra i primi 5 più belli per appunto scene d'azione, per la cura dei dettagli, per l'adrenalina che ti fa venire, per la spettacolarità. Bello. Non ha introdotto, diciamo, nulla di rivoluzionario, però, caspita, quello che ci ha fatto vedere molto molto bene. Attrici bravissime. Sentivo un'intervista di Florence Pugh che diceva che tipo il terzo giorno della sua vita che conosceva Scarlett Johansson ha dovuto prenderla a botte all'interno di un appartamento, e questo mi ha fatto molto ridere. Però, come dire, a maggior ragione, non essendo persone che si conoscevano prima di questa pellicola, brava lei, brave loro.
Sì, ma c'è una bella alchimia, esce dal film, secondo me è una nota estremamente positiva, perché comunque non era facile far passare questo clima, no, di famiglia, quando sei abituato poi da anni a vedere la Johansson interagire con determinati personaggi che comunque catturano l'immaginario e catturano anche la scena e la stessa narrazione. Per quanto lei ha sempre avuto uno spazio ben definito e autonomo, come dicevamo prima. Però qui veramente sembrava che, insomma, il personaggio partisse da loro. E molto bello, le scene d'azione fantastiche, sono state girate molto bene. La scena di Budapest,
sì,
pronuncia corretta, l'ho trovata efficace e inutile ormai, che sai, quando si gioca con queste riprese, dai, Daredevil ha fatto scuola, parliamoci chiaro.
Sì.
E per il resto, no, buon ritmo, coreografie efficaci, io non ho niente da dire a questo film. Ecco, è un film di cui avrei fatto a meno? Nel senso, me lo son goduto. Cioè, sono altri film che mi hanno fatto dire vabbè.
Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Secondo me, anche se è facile parlare a posteriori, mi sarebbe forse piaciuto vederlo prima. Cioè, avrei voluto un approfondimento su di lei prima. Però, come dire, mi piace vincere facile. È logico, è quello che tanti hanno pensato in questi anni, e forse è stato proprio questo uno dei motivi per cui l'hanno realizzato adesso.
Poi però, sai, doveva uscire anche prima, non dimentichiamocelo.
Certo.
Però
il finale, Paolo,
ma infatti stavo arrivando là, perché alla fine ti dici avrei voluto vederlo prima, perché comunque è un film di origini, però poi il finale ti catapulta allo stato attuale delle cose nell'universo, nel Marvel Cinematic Universe. Il finale, vabbè, lei salva la famiglia, lei si rende appunto consapevole che può fidarsi degli altri, andiamo avanti con il tempo, quindi Infinity War ed Endgame, sappiamo tutti che fine fa la povera vedova nera. Scena post credit, Yelena alla tomba, vediamo comunque, giustamente fa notare quello che ho detto anche io, cioè ragazzi, qui in fin dei conti fortuna che eravamo una famiglia e te sei buttata così senza troppo pensarci, e arriva questo personaggio che per l'appunto è la contessa Valentina Allegra de Fontaine, personaggio che abbiamo già visto in The Falcon and the Winter Soldier.
Questa sognavi di dirla dal secondo minuto di puntata, che sì, forse per una volta The Falcon and the Winter Soldier è stata utile a qualcosa.
Cioè, la ragione d'essere è quella fondamentalmente. Fine. Sì, che poi alla fine la vediamo mentre recluta il apri virgolette finto, chiudi virgolette, Captain America, che ora viene chiamato US Agent. E no, interessante che per l'appunto gli fa vedere che il prossimo obiettivo è Occhi di Falco, il personaggio interpretato da Jeremy Renner, e lo indica come responsabile della morte della Romanoff. a me ha colpito questo, cioè l'uomo che insomma il responsabile della morte di tua sorella. Questo ci fa capire due cose: che il personaggio di Yelena lo rivedremo in Okai, che dovrebbe essere la prossima serie TV Marvel in uscita programmata dopo What If, che sarà una serie animata per chi si fosse perso la cosa. E poi non vorrei aver detto una stronzata, però comunque sì, Okai dovrebbe essere prevista per la fine di quest'anno. E soprattutto ci dà la conferma che, ragazzi, se vogliamo stare al passo, ma questo già l'avevamo visto, cioè con Loki era abbastanza evidente, se vogliamo tenere il passo, Disney Plus è un must.
Sì, assolutamente. Il numero di contenuti, la qualità di contenuti di questa piattaforma, che ovviamente adesso ci deve un sacco di soldi dopo aver detto questa cosa.
Money.
È di grande livello sicuramente. Non sappiamo se è di grande livello, ma speriamo non esattamente vi sia dispiaciuta, ecco, questa puntata che va a concludersi, ma non prima di aver ringraziato Paolo, che sì, dai, forse mi vuole bene almeno tanto quanto la Marvel, forse.
Guarda, tu sei come la scelta numero 4 al draft dei Raptors di quest'anno, non sai che cazzo farci. Quindi ti potrei fare una trade in, una trade up, non lo so. Scusate questi riferimenti cestistici, ma erano quelli che ferivano di più Jack, perché può capirli bene. Io vi ringrazio per aver passato questo tempo con noi. Seguiteci sui nostri canali, torneremo presto con nuove cose, sicuramente quando si parlerà di Marvel Cinematic Universe, il posto dove essere, the place to be, a Screen Tellers.
Grazie Paolo, ti voglio bene anch'io, grazie a chi ci ha ascoltati, alla prossima, ciao!
Ciao!
The Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper, and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. From sparkling flavored and bottled waters to zero sugar sports drinks, teas, and sodas, consumers are taking advantage of these choices. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. To learn more, visit balanceus.org.